Siamo alla seconda puntata e siamo davvero curiosi di affrontare un argomento molto molto importante, cioè l'ambiente. Fantastiche Dolomiti, presidente Claudio Canova, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Vicepresidente Emiliano Bonanni, buongiorno Emiliano.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, è fondazione di partecipazione. Anzitutto dico, mi rivolgo anzitutto al presidente Claudio Canova. La prima puntata ha riscosso notevole interesse, anche perché avete seguito una cosa importante, un bando per il settore turistico, per la ricettività, anche per i piccoli contributi. E allora, la vostra attività spazia, diciamo così, in diversi ambiti. In questa puntata siamo a parlare dell'ambiente. E qui l'argomento è molto vasto, Fondazione Fantastiche Dolomiti, di cosa si occupa di ambiente, Claudio?
Allora, diciamo che ci consente di spiegare ancora una volta, e lo faremo costantemente, la matrice validante del percorso della Fondazione. Per noi l'ambiente, il miglioramento dell'ambiente e la sostenibilità è il nuovo paradigma di valore a livello generale delle persone, okay, delle istituzioni e delle aziende. Città. E su questo parametro la Fondazione è disponibile ad erogare di conseguenza tutti i servizi possibili,
okay,
sotto questo parametro. E cioè, già questo è un elemento innovativo.
Chiaro.
Venendo poi all'elemento pratico,
sì,
è la naturale prosecuzione di una serie di progetti che già da anni facevamo come associazioni, che io e Emiliano poi spiegheremo in particolare con le scuole, che hanno anche dei nomi molto belli, tra l'altro, no? Adotta un corso d'acqua per i bambini, dà il senso totale dell'ambiente, perché la purezza dell'acqua è il primo elemento assoluto, no? Della purezza di un luogo, di un territorio.
Certo.
Però la cosa è anche più profonda, cioè instillare in loro questa educazione civica ambientale che fa vedere oltre le cose cosa c'è sotto l'acqua,
okay,
e la vita che c'è sotto l'acqua, che poi determina il resto dell'ambiente. Questo è uno degli aspetti. Quindi è vero, l'ambiente è talmente ampio che rischieremo anche, questo lo vogliamo anche ribadire, l'abbiamo detto l'altra volta, che la Fondazione si sostituisce a qualcuno? Assolutamente no. Sappiamo, ecco, benissimo quali sono gli enti preposti alla tutela dell'ambiente, alla tutela idrica. Non è questo il punto, è invece rendere consapevoli le persone della bellezza del nostro territorio, delle sue peculiarità e quanto l'ambiente, se trattato in maniera giusta, può anche ritornare da un punto di vista di prosperità, del luogo stesso.
Ci diceva Emiliano la volta scorsa che voi collaborate con gli enti pubblici, anche anzi auspicate che gli enti pubblici, se non vado errato, possano far parte della fondazione, no? Allora, siete, se ho capito bene parole di Emiliano, un trade union fra privati e enti pubblici, per arrivare a quale obiettivo generale, oppure vi prefiggete proprio dei progetti concreti?
No, allora, quello che dicevo l'ultima puntata l'hai riassunto molto bene. L'unione è quello che fa la forza, quindi tralasciando le beghe, tralasciando quello che è la burocrazia, bisogna mettere in campo la vera ed effettiva volontà di fare qualche cosa per qualcun altro, e in questo caso può essere un tema l'ambiente. No? Quindi il dialogo con il comune, con le amministrazioni, deve essere fondamentale, perché le criticità ambientali possono essere grandi, medie, piccole.
Sì.
Le grandi per forza devono essere gestite attraverso determinati sistemi e con determinate strutture. Quelle piccole invece possono essere gestite da molte più persone,
certo,
compresi i bambini. Ecco perché ci deve essere un dialogo tra le parti, con una finalità comune e con un obiettivo ben preciso, che è quello della salvaguardia. Allora, non si fa altro che incontrarsi, che dialogare e trovare ad una visione, no di 15 giorni, di una settimana,
certo,
o di un anno, ma bisogna traguardare il tempo per fare in modo che questi progetti siano funzionali alle nuove generazioni.
Ok, certo. Emiliano, progetti, avete già qualche progetto concreto in questo senso? Perché mi sembra una cosa importante. Spesse volte, ecco, si vede ente pubblico, privato, cittadino, spesso come cose distanti, cioè noi vediamo quello che fa l'ente pubblico, ma lo vediamo distante. Avete già qualche progetto proprio concreto su cui già operare, Emiliano?
Allora Claudio ne ha detto uno, che è quello con i bambini,
sì, certo,
gli ha dato un corso d'acqua. Sempre con i bambini c'è una bellissima esperienza che abbiamo già iniziato a lanciare con un'edizione di del 2018 di un evento che abbiamo fatto a Villa Pat, dove il coinvolgimento del bambino riguardava l'immaginare quello che era il futuro, la macchina del futuro. La macchina del futuro legata al non inquinamento, quindi le macchine elettriche. E questi bambini si sono messi a disegnare, a fare, hanno tirato fuori delle cose stupende, bellissime, con un'immaginazione che ci ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Questi disegni sono stati raccolti, sì, e sono stati giudicati da un team formato da molte persone, da una consigliera comunale, da un esperto nella comunicazione, da un designer, da un titolare di un'azienda che produceva, che produce tuttora, colonnine per la ricarica dei motori elettrici, e da altre tre persone. Quindi persone di settori differenti che per uno scopo comune si sono messi assieme, guardando il lavoro di un bambino, quindi con la purezza, con
certo,
tutto,
certo.
Però sono state già, avevamo già degettato le basi di quello che, come ti ricorderai, avevo parlato la scorsa volta, delle cooperative del futuro. Sì. Quindi l'unione delle competenze, del sapere di varie persone che possono essere messe a disposizione degli altri per un altro fine.
Okay.
Ecco che torniamo al discorso delle scuole, dei bambini. Progetti legati alle scuole, dove si parte dagli asili, passando poi per le scuole elementari, le scuole medie, le superiori, attraverso un programma, magari triennale, che viene ripetuto ogni anno, dove i bambini si preoccupano del disegno, quelli più grandi di una prototipazione, quelli più grandi ancora della realizzazione attraverso le nuove tecnologie, unendo però le competenze migliori per dare un risultato che è quello magari poi di ingegnerizzare un prototipo che può essere magari preso in considerazione da un'azienda, perché no?
Certo, ma voi allora preferireste interloquire direttamente, non so, con le scuole o con i singoli bambini, con le famiglie? Cioè il voce approccio per arrivare a questo e proiettandoci in futuro, perché io mi metto da parte degli ascoltatori e dico sì, vabbè, ma come partecipo io a questi progetti? Come posso avvicinarmi?
Claudio. Allora, la scuola di fatto è quel bambino, è la famiglia, è la comunità,
sì,
la maestra, come dicevamo l'altra volta, è anche la certificatrice di quel dato, di quel lavoro. Però Dotta Corso d'Acqua non è solo scuola, è stato un progetto stupendo che ha coinvolto l'Associazione degli Alpini, il Consorzio Comuni, professionisti anche forestali, e è stato anche premiato dal Ministero dell'Ambiente quel progetto, e poi anche a Venezia.
Okay.
Qual è la differenza? Che noi ne vogliamo dare continuità,
sì,
perché anche l'esempio che ha detto Emiliano,
sì,
accade una volta l'anno.
Ok, certo.
Diversa cosa è dire no, quelle persone che si sono conosciute, hanno passato una giornata stupenda al servizio della comunità dei bambini, lo possono fare continuamente e quindi danno a questo bambino questo livello di potenzialità, di competenza trasversale, dove Emiliano ha fatto un esempio, prototipazione, però può essere comunicazione e marketing, può essere giornalista come era lì presente, può essere occuparsi dell'aspetto appunto ecosostenibile, e quindi noi ampliamo unendo questo tipo di cultura. È evidente che sono coinvolte le famiglie, i genitori che sono stati presenti, aziende che hanno fornito la merenda quel giorno, che hanno fornito i disegni, i colori, e questo è il modello della fondazione, no? Questo concetto di economia circolare che mette al servizio delle aziende del luogo la possibilità di fare un qualcosa che altrimenti non si potrebbe fare.
Certo.
Però la risorsa resta la competenza, no? Senza quel tipo di competenza e livello di giuria, l'istituzione, tra l'altro quel consigliere comunale ha salutato a Villa Patte, oggi vice sindaco, Gioia Sacchetta, e quindi dare continuità, perché questa è la sfida, Claudio. Succede di dover fare un evento una volta all'anno. Diverso è proseguirlo e continuarlo nell'obiettivo che ti dai. Questo è lo scopo prioritario della fondazione.
Certo.
Ma nella scuola tu coinvolgi naturalmente tutti.
È chiaro.
Quei genitori sono titolari d'azienda, hanno un ruolo magari nell'istituzione,
chiaro.
Fanno attività. Col ragazzo che li coinvolge, e la cosa bella di quel progetto sono i nonni, perché in quella Dotta un Corso d'Acqua erano anche coinvolti i nonni che facevano la lissia, cioè
certo,
il lavaggio dei panni con le ceneri, okay, all'interno di quel rio, e l'hanno fatto fisicamente, quindi anche qui un collegamento che è il nostro, uno dei nostri motti, tradizione e innovazione.
Ma a livello ambientale, allora, voi cos'è vi prefiggete? Perché vuol dire, l'argomento è così vasto, voglio dire, risparmio di CO2, decarbonizzazione, tutela dei corsi d'acqua, quali sono gli ambiti in cui vi dirigete, Emiliano? E l'impresa, perché Claudio ha parlato di economia circolare, viene coinvolta in questo? Cioè ente pubblico, privati cittadini e impresa, tutto questo viene coinvolto? Cioè,
So che è complicato da spiegare, perché è veramente un argomento molto vasto. Ad ogni modo, quello che voglio far passare come concetto è che ai bambini bisogna continuamente instillare giorno per giorno quello che è il seme della cultura dell'ambiente,
certo,
che poi gli rimarrà dentro, e quando saranno più grandi potranno capire, guardandosi meglio attorno, facendo dell'esperienza attraverso il passaggio di aziende, comunque con i corsi che abbiamo già immaginato, cosa poter fare per migliorare la propria vita rimanendo sul proprio territorio, migliorandola. E con le aziende e con le amministrazioni c'è un percorso parallelo, nel senso che il ragazzo verrà accompagnato a fare delle visite, per esempio all'interno di determinati tipi di aziende.
Sì.
E il ragazzo capirà come quell'azienda è riuscita a mantenere la struttura nel territorio e acquisirne alcuni principi. Questa azienda avrà degli scarti, avrà delle lavorazioni, magari il ragazzo sarà in grado di capire, attraverso un percorso anche scolastico di recupero, di riciclo, di riuso, come poter riutilizzare determinate componenti che magari quell'azienda ha scartato, ma che potrebbero andare bene per quell'altro. È un percorso, non si può dall'oggi al domani così.
Certo. No? Il percorso è iniziato, ma allora Emiliano, tu mi dici, un ragazzo per esempio adesso aderisce singolarmente oppure tramite la scuola oppure tramite il proprio comune a Fantastiche Dolomiti, cioè come si fa? Adesso è chiaro, è un percorso, mi dicete, chiaramente all'inizio.
È un percorso.
Ma nella vostra, diciamo così, nella vostra progettualità, come c'entra il privato, insomma, in Fantastiche Dolomiti?
Il privato, come tutti quanti, entra per le proprie competenze e per le proprie disponibilità a dare tempo, conoscenze, informazioni, dati, disponibilità. Questo è il primo passo che uno deve fare, perché se uno non si mette a disposizione,
certo,
del prossimo, di se stesso, per fare qualcosa per cambiare la realtà nella quale vive, perché non si può aspettare sempre che siano gli altri a fare le cose.
Sì.
Uno deve iniziare a fare, ad agire. Adesso c'è una struttura come la fondazione che può dargli appoggio, può dargli sostegno e può creare assieme a lui dei percorsi tali per fargli raggiungere magari un suo piccolo sogno.
Certo. Cioè, per esempio, Emiliano, io, privato cittadino, ho a cuore le tematiche dell'ambiente, faccio una professione, non lo so, impiegato, dico ok, vorrei spendere, tra virgolette, un po' del mio tempo a favore di questi progetti. Contatto Fantastiche Dolomiti e mi metto a disposizione. Voi vi trovate? Come funziona?
Certamente.
Periodicamente? Com'è?
Normalmente questo avviene anche attraverso le associazioni di cui può far parte sul territorio.
Okay.
Hai toccato il tema dell'acqua.
Sì.
Qui siamo in un territorio dove l'amico Enrico Disè presiede il bacino di pesca più ampio di questa provincia. È una delle mie passioni, ne sono coinvolto, e il ruolo del pescatore è andato ben oltre nel tempo, è diventata sentinella del territorio,
sì,
anche rispetto anche alle verifiche di queste centraline, del loro rilascio del minimo del flusso ambientale, e di conseguenza vedi che il ruolo va al di là, no? Da una iniziale passione all'interno di un'associazione per cui si svolge una passione, la pesca, ci si ritrova a tutelare l'ambiente e quindi si arriva in un altro ambito. Quindi
certo,
il primo tassello è sempre il fatto che una persona si rivolge a un'associazione rispetto a una passione che ha. Tuttavia l'associazione può arrivare fino a un certo punto.
Chiaro.
Per limiti di vario tipo, il tempo necessario, ora c'è la riforma del terzo settore, bisogna adeguare gli statuti, le risorse economiche. Ecco che la fondazione può dare una mano in questo modo. Quindi la persona al centro,
sì,
l'uomo per noi è al centro con la sua competenza. E il suo coinvolgimento, per rispondere alla tua domanda, come persona o come struttura con cui lavora o collabora o di cui è socio volontario.
Hai toccato, Claudio, un tema che sta molto a cuore non soltanto a chi ti parla, ma penso a tantissime persone. La riforma è il terzo settore. Ecco, se ne parla forse un po' poco, specie in di quanto importante sia il ruolo del terzo settore, cioè il volontariato, ma non solo, il cooperativismo, le fondazioni, le associazioni, dove non può arrivare lo Stato, il terzo settore ci mette una pezza, ma serve qualche cosa in più, servono aiuti, serve, e quindi voi lavorate anche per questo, non per avere aiuti ma per farli avere anche la gente.
Certo, ti dico che ho fatto l'esempio di prima non a caso. Le 12 bacini di pesca, le associazioni hanno dimostrato in questi decenni di gestire in autonomia un aspetto determinante, perché sono concessionari dell'ente pubblico nella gestione di quei torrenti. Sono un esempio perfetto, certo, di autonomia nell'autogestione del territorio. Ecco perché ci piace partire da lì e dall'acqua. Perché sono un esempio concreto, poco conosciuto magari più, ma siamo oltre 6.000 in provincia di Belluno organizzati, e l'impegno gratuito che questi presidenti direttivi mettono è incredibile. E lo fanno al servizio con tutti i rischi del caso. Quindi le risorse, come dicevamo prima, si possono autoalimentare, certo, nella misura in cui un'attività come quella diventa turismo e quindi pesca turismo.
Assolutamente.
La cura del sentiero per l'accesso al torrente è il sentiero che poi utilizza una persona per fare trekking.
Chiaro, chiaro.
E vedi che poi tutto si lega, no?
Purtroppo il tempo non è infinito, abbiamo ancora 3-4 minuti. Emiliano, dal punto di vista delle aziende, ecco, si dice molto che le aziende più performanti sono quelle che adottano anche la tutela ambientale, l'economia circolare, l'attenzione per i propri lavoratori. Vedete che c'è interesse da parte dell'impresa verso Fantastiche Dolomiti? Oppure c'è ancora molto da fare? Come stanno andando le cose?
C'è interesse, senso? Ma c'è anche tanto, tanto da fare. Anche perché molti titolari d'azienda hanno ancora qualche remora a dover cambiare certi tipi di processi, anche perché ci sono delle difficoltà intrinseche nel lavoro che viene fatto. Ogni lavoro è differente, non tutti si possono cambiare dalla mattina alla sera. Ad ogni modo, quello che la fondazione farà è quella di poter dare un value score all'azienda in termini di tutela ambientale, nel senso che, come abbiamo detto, la fondazione si prefigge lo scopo di formare, di dare informazioni, di creare nuovi presupposti per il cambiamento. Se le aziende interessate a questi progetti vorranno aderire alla fondazione, la fondazione gli darà tutte quante gli step, tutte quante le possibilità per poter migliorare. L'azienda, migliorando la propria qualità del lavoro, della tutela dell'ambiente, del recupero della CO2 piuttosto che di altri sistemi, otterrà dalla fondazione vantaggi dal punto di vista delle ulteriori formazioni, ulteriori percorsi che potranno essere utili.
Certo. Quindi, poi non voglio essere troppo veniale, ma esistono anche delle agevolazioni per l'impresa che eventualmente devolve alla fondazione, oppure no? Cioè, per essere...
Allora Claudio, aggiungo un elemento. Sì. Questo passaggio è fondamentale,
sì, certo,
perché appunto è l'elemento del valore, no? Che dicevamo prima, la base di riferimento, dove il ritorno che noi diamo all'azienda come servizi è laddove lei dimostra di avere tutela dell'ambiente. Poi il processo della fondazione è in corso e nel momento in cui diventeremo onlus, ecco che ci saranno anche agevolazioni per la deduzione totale delle aziende che vorranno dare una mano alla stessa fondazione. Certo. Però comunque noi siamo disponibili da subito a fare questo attraverso la formazione e i servizi che abbiamo, che sono anche molto innovativi, e penso sarà il tema di una delle prossime puntate.
Assolutamente.
Ecco, infatti siamo in conclusione, quindi i servizi innovativi, il tema della prossima puntata, già diciamolo.
Sì. Certo, perché tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato si sposano perfettamente con la proprietà del dato,
chiaro,
fondamentale,
sì,
con la tutela e con queste nuove infrastrutture innovative.
La blockchain, quella è una cosa, credo, vera.
Sì, che però, come dicevamo, non è sufficiente da
non
sola,
sufficiente, certo,
ha bisogno anche della tutela e della garanzia che il dato venga mantenuto.
Emiliano, grazie mille per essere intervenuto, ci sentiamo quindi fra 2 settimane.
Assolutamente, grazie Claudio.
E grazie anche a Claudio, ci risentiamo quindi.
Grazie, grazie ai radioascoltatori.
Fantastichedolomiti.it per mettersi, esatto, in contatto con voi.
Sì.
Perfetto, siete bellunesi, la sede è a
Belluno.
A Belluno, perfetto. Grazie molto e risentirci fra 2 settimane.